Luca, capitolo 3, dal primo versetto. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, quando Ponzio Pilato era governatore della Giudea, ed Erode, tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania, tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiaffa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli andò per tutta la regione intorno al Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per perdono dei peccati, come sta scritto nel libro delle parole del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto: preparate le vie del Signore, realizzate i suoi sentieri. Ogni valle sarà colmata, ogni monte, ogni colle sarà spianato. Le vie tortuose saranno fatte dritte, e quelle accidentate saranno appianate, e ogni creatura vedrà la salvezza di Dio.
Intanto ringrazio il Signore per questa bella opportunità che io e mia moglie abbiamo avuto di passare qualche giorno qui con voi. Noi veniamo dalla Sicilia e so che alcuni adesso scenderanno giù, noi saliamo su, quindi c'è questo scambio per bilanciare i pesi, no? E siamo contenti di essere qui con voi. Saranno sicuramente per noi giorni di ristoro, anche di condividere con la famiglia di Dio dei momenti, non solo nel culto, perché la Chiesa non è solo il culto, la Chiesa sono rapporti, no? Quindi è bello condividere e stare con i fratelli. E questa mattina ho scelto un po' questo brano per sottolineare un po' la nostra responsabilità come Chiesa in questo tempo. Noi viviamo nel tempo e nello spazio e abbiamo responsabilità non solo all'interno di quello che noi chiamiamo Chiesa, ma abbiamo responsabilità, forse maggiore responsabilità, al di fuori di quelle che sono le mura della Chiesa che noi definiamo tale. Ed è proprio di questa responsabilità che vorrei parlarvi stamattina, perché viviamo in tempi unici e secondo me irripetibili, perché stiamo andando verso il punto di non ritorno della storia, che ci crediamo o no, però credo che tutti i segnali ce lo indichino. Quindi la nostra responsabilità si fa ancora più forte, più grande, proprio perché è questo il tempo in cui Dio sta compiendo e sta portando avanti il suo progetto per il mondo e quindi per la società in cui viviamo, e noi abbiamo questa responsabilità. E ho scelto questo brano perché la figura di Giovanni Battista incarna il nostro ministero, cioè la nostra responsabilità, il nostro servizio in questo tempo, in questo mondo. E Giovanni Battista è una figura importante perché sta in mezzo a due mondi, l'antico e il nuovo, ed è come una giuntura, no? Come un anello che congiunge due epoche molto importanti, e soprattutto è l'epoca dell'avvento del Messia che segnerà definitivamente la storia dell'umanità, l'ha segnata e la segna fino ad oggi. Quindi Giovanni è questo anello, e soprattutto, come dice qui, è una voce che grida, è un messaggio. Noi siamo oggi questa voce per Dio in questo mondo, una voce che grida in un deserto, cioè anche se siamo in una bellissima regione dove tutti vorremmo vivere, però siamo in un deserto, perché il deserto è dentro di noi. E quindi anche noi abbiamo questa chiamata da parte di Dio di incarnare questa voce, di dare forma. La voce non ha forma. Voi vedete, ascoltate la mia voce, se non mi vedeste non sapreste come sono fatto, no? Quindi c'è bisogno di dare corpo, di dare un contorno, e Giovanni rappresenta questa voce, così come noi dovremmo rappresentare oggi la sua voce. E lo fa in un contesto difficile dal punto di vista del suo tempo. Noi pensiamo di vivere in tempi difficili come se non ci fossero mai stati. I tempi difficili ci sono sempre stati. E forse più difficili di quelli che noi pensiamo, perché i nostri predecessori hanno vissuto con meno tecnologia che noi, hanno vissuto con meno comodità delle nostre, con meno possibilità delle nostre, e hanno lo stesso comunque testimoniato di questa grazia straordinaria di Dio che è capace di salvare in qualunque sia la circostanza. Ma Giovanni Battista vive in un tempo difficile. All'inizio di questo racconto, di questa esposizione, c'è un elenco di 7 nomi che rappresentano le autorità di quel tempo. Autorità politiche, religiose, militari, sono quelle autorità che decidono per noi, che sono al di sopra di noi e che decidono il futuro della nostra esistenza su questa terra. Ci sono personaggi importanti come Anna, Caiafa, Pilato, Erode. Non so quanto tempo abbiamo, ma non abbiamo tanto tempo per entrare in ognuno di questi, ma sarebbe interessante capire la storia di ognuno. E Giovanni si trova a confrontarsi con una triade, cioè questi poteri che si intrecciano insieme, e quello più dannoso sicuramente, quando parliamo di potere nel senso più pieno del termine, il potere religioso è quello più dannoso, perché manipola le anime, manipola la mente, manipola i sentimenti. Quando questi tre poteri si incrociano e si intersecano, cominciano i problemi. E per Giovanni fu un momento difficile, nel quale presentare e dare corpo alla voce e al messaggio, che non era semplice, e più avanti voi lo potrete anche leggere. Un messaggio, dice qui, di ravvedimento, un messaggio di cambiamento, un messaggio di destabilizzazione di un equilibrio che questi tre poteri avevano trovato. E la Chiesa oggi è chiamata, anche se non vuole, anche se non vorrebbe, in un certo senso a destabilizzare il potere costituito dall'uomo. È una società di persone, la Chiesa, che va controcorrente, che rompe gli equilibri, che porta le persone a riflettere e a uscire fuori da una routine dove tutti diciamo va bene, va tutto bene, va tutto bene, ma in realtà non va bene per niente. E la Chiesa spesso si lascia travolgere dall'andazzo di questo mondo, come dice la Scrittura. E qui Giovanni è quello che invece va contro ogni regola, ed è quello che la Chiesa oggi è chiamata ad essere, nel pieno rispetto dell'altro, della diversità, se vogliamo, della opinione, ma nel rispetto assoluto della Scrittura, nel rispetto assoluto della volontà di Dio. Il fratello prima diceva che Dio è sovrano, no? Che Dio regna, che Dio guida i nostri passi. Ebbene, Dio guida i nostri passi anche infrangendo dei limiti. Giovanni si presenta sulla scena ed è l'unico che riceve la parola di Dio. Pensate, in un momento in cui Dio vuole manifestare e farsi sentire a questo mondo, noi probabilmente avremmo organizzato un evento, no? Noi siamo bravi a organizzare eventi. Purtroppo ci troviamo a fare queste cose perché sono gli strumenti con cui ci presentiamo al mondo, no? Allora presentiamo un evento, facciamo una grande evangelizzazione, un grande palco, un grande concerto, un grande, 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 tutto è grande. Quando Dio decide di parlare al tempo di Giovanni Battista, bypassa i grandi e va dal più piccolo. E va da quello che, da colui che in effetti era nascosto in un deserto. Nessuno probabilmente sapeva della sua esistenza tranne suo cugino, che era Gesù e che incontrerà più avanti, e lei era lì perché era in attesa. Giovanni è quello che attende qualcosa, qualcuno. E quando Dio decide di parlare, lo fa mettendo da parte e indirizzandosi verso il piccolo. Quindi, beati i piccoli, beati i poveri, no? È sempre nella scala più bassa. Gesù vede la beatitudine nella scala a livello sempre più basso. Beati i perseguitati, beati. E Giovanni è lì in questo deserto aspettando una parola, e quando Dio nel suo tempo, il famoso Kairos, no? Il tempo di Dio, decide di parlare, indirizza la parola, dice qui, a Giovanni. In realtà il senso di questo è che la parola di Dio cadde su Giovanni. Cioè qualcosa che non ti aspetti e che ti arriva improvvisamente e ti travolge. E la parola di Dio sempre, non solo la domenica, perché la domenica sembra il giorno in cui, sembra il solo giorno in cui Dio ci possa parlare. Tutti ci concentriamo la domenica e poi Dio ci parla il lunedì o il martedì. Allora, la parola travolse quest'uomo. È come un masso che si stacca e lo travolge, e la parola deve sempre avere questo potere di travolgere la nostra vita, in qualunque momento. Travolge quest'uomo e gli parla, e gli dà un messaggio, che non è solo la voce di uno che grida, perché più avanti Giovanni Battista avrà ben altro da dire, e lo dirà in modo specifico. E Giovanni, ripeto, è la figura che in qualche modo incarna la Chiesa di oggi, e voi provate a immaginare quest'uomo. Ci viene descritto in altro passaggio, ci viene detto che era un uomo che viveva nel deserto. Questa è già un'indicazione. Un'altra indicazione che ci viene data è un uomo che vestiva con pelli di cammello, quindi aveva una specie di, non so che dire, una pelle avvolta intorno. La sua dieta era una dieta a base di cavallette e miele selvatico, e sicuramente il suo aspetto non era un aspetto di uomo, come dire, civile, nel senso che incontrarlo ci avrebbe dato piuttosto l'impressione di un uomo primitivo, no? Di un uomo che a vederlo di sera per la strada al buio ci avrebbe fatto anche paura di incontrare un uomo così. Ma questo era l'uomo, questo era il canale che Dio si era scelto. Era un uomo fuori dalla norma, sia perché, come si evince un po' dai discorsi, ma anche dal temperamento. Era un uomo che gridava quando parlava, che cercava di scuotere le coscienze, quindi un uomo primitivo che grida in un deserto. Non è un bel biglietto da visita. Noi quando ci incontriamo a volte diamo la nostra card, no? E lì c'è scritto prof, av, dot, pro, ing, che ne so, metteteci quello che volete, ev, past, app, e tutte. Noi ci precediamo, la nostra fama ci precede, no? In questo senso Giovanni Battista non aveva una fama che lo precedeva, era un essere terrorizzante, ma aveva una parola nel suo cuore. Era una persona che io ho definito eccentrica. Mi piace usare questi termini perché hanno un senso. Era una persona eccentrica perché la parola eccentrico vuol dire fuori dal centro. Il suo centro, cioè la sua ragione di vita, lo suo scopo, non era in se stesso. Non era centrato su di sé, ma era fuori dalla sua persona. Il suo centro stava per arrivare. Avrebbe incontrato il suo centro da lì a poco nel Giordano, quando Gesù appare davanti a lui per essere battezzato. Era eccentrico perché non si conformava all'andazzo di questo mondo. Era fuori dal centro perché la sua aspettativa, il suo scopo, la sua forza, i suoi pensieri erano centrati su un altro, sulla persona di Gesù Cristo. E in questo senso oggi la Chiesa, noi tutti, siamo chiamati ad essere eccentrici, fuori da noi, che non viviamo puntati su noi stessi, già pensiamo a quello che faremo dopo, a quello che ci aspetta domani, a come risolvere il nostro problema, quello che dobbiamo dire, come organizzare, siamo presi totalmente da noi stessi e perdiamo il centro che è Cristo. E lo perdiamo nel contesto di una società che sta aspettando piuttosto persone che mettano al centro le cose giuste, mettono, come dire, come si dice a volte giocando a bocce, si dice mettere le bocce al centro, il pallone, la palla al centro, mettere le cose al posto giusto. E io credo che noi dobbiamo diventare degli eccentrici, non persone strane necessariamente, persone che guardano non a sé, non guardano al potere politico o al potere militare o peggio ancora all'organizzazione religiosa, ma guardano a Dio. Giovanni Battista era così scomodo, così eccentrico, che anche i religiosi ce l'avevano con lui. Mandarono una delegazione a dirgli: tu chi sei? E lui disse: io non sono. Cioè, già notate questo linguaggio. Noi diciamo io sono, e lui disse: io non sono. Non sono il profeta, non sono il Messia, non sono, io sono una voce. Essere eccentrici è la prima qualità, caratteristica che noi dovremmo rivestire. Essere sempre... C'è un'altra bella parola che noi usiamo, forse senza saperlo, nella nostra lingua italiana o latina, e diciamo, chiamiamo alle volte le persone quando ci presentiamo, egregio signor, non so. Bellissima questa parola. Voi dovete essere... Noi dobbiamo essere gli egregi, perché questa parola significa fuori dal gregge, che non significa essere fuori dalla Chiesa, ma significa essere persone che si distinguono e che sono al di fuori da quella che è la media, la mediocrità, il senso comune, perché si distinguono, sono egregi. Sono eccentrici, fuori da. E questo significa mettere al centro la persona di Gesù. E questo uomo viveva in un deserto, quindi tra l'altro non solo era eccentrico, ma era anche uno che viveva nel deserto. E anche questo significato del deserto sta a significare che la nostra vita è un continuo esodo. Noi siamo degli esodati. Nel senso che ci siamo incamminati, siamo usciti fuori, non per rimanere fuori, siamo usciti fuori per entrare. E io non so quanti di noi siamo dentro a quello che noi definiamo il regno di Dio, la Chiesa, la sua volontà, siamo dentro a questa relazione con Dio che ci fa essere cristiani, perché l'unico modo per essere cristiani è avere una relazione con Lui e nient'altro. E non so quanti siamo, siamo usciti, siamo entrati in questo deserto, in questo continuo uscire per entrare nelle cose di Dio. E noi abbiamo bisogno di uscire e di entrare, non rimanere in mezzo. Gli ebrei, abbiamo l'esperienza negativa del popolo di Israele che è uscito dall'Egitto perché Dio l'aveva chiamato, rimase invece nel deserto per 40 anni. Morirono tutti gli uomini valorosi, tutti gli uomini che avevano visto le potenti opere di Dio nel deserto, tutti gli uomini che avevano un passato, una mente storica, potremmo dire i fondatori non entrarono nella terra promessa, neanche Mosè entrò nella terra promessa. Chi entrò nella terra furono solo due che erano usciti, ma in un certo senso interiormente, spiritualmente, erano già entrati nelle promesse di Dio, pur essendo nel deserto, e furono gli unici che entrarono, e fu Giosuè e Caleb, gli unici della vecchia generazione. Quindi anche noi siamo chiamati a disertare, cioè a vivere nel deserto, dove disertare ha un significato di abbandonare, slegare, sciogliere. Chi sono i disertori? I disertori sono quelle persone che abbandonano la loro formazione, la loro squadra, per andare altrove. Si slegano da un impegno, si sciolgono da una promessa e disertano. Quindi vivere nel deserto, disertare o desertare, significa sciogliersi. E tu devi essere un disertore. Devi essere un egregio, devi essere un eccentrico, devi essere un disertore, perché devi avere il coraggio di uscire fuori da un sistema. Mentalmente, fisicamente alle volte, e sicuramente sentimentalmente uscire fuori da un sistema che noi definiamo società, ma un sistema anche che potrebbe essere religioso, che ci sta uccidendo, che ci sta privando della gioia anche di venire in un luogo come questo e di godere di momenti come questi, perché siamo troppo centrati su di noi. Dobbiamo disertare, avere il coraggio, e quello non è un tradimento, perché è questione di vita o di morte, non è un piacere, è un'esigenza. Disertare per trovare la vita, slegarsi. Voi sapete che la parola religione in sé ha un connotato negativo da un punto di vista, perché significa legare. Una persona religiosa è una persona legata, una persona che è dentro, come dire, un contesto ben legata e che lì rimane e rimarrà. Verrai qui fra 20 anni, 30, la troverai sempre a pregare le stesse preghiere, a dire le stesse cose, avere gli stessi problemi, vivere allo stesso modo quando Dio ci chiama ad avere una vita da vivere, no? E da esprimere in modo pieno, totale, in tutte le sue espressioni. Quindi essere slegati, slegati da tutto ciò che può ostacolare la nostra crescita. E sottolineo ancora, anche da quelle false identità o da quei falsi sistemi che ci creiamo alle volte per proteggerci e che invece ci tolgono l'esistenza, ci tolgono la gioia. Io spero che voi siete venuti qua perché c'è gioia nel vostro cuore. Siamo venuti perché lo abbiamo voluto, no? Ci siamo alzati stamattina e abbiamo detto: che cosa faccio di bello? Vado a trovare i miei fratelli. Che nessuno di voi sia qui perché doveva essere qui, no? Che devo suonare, perché devo cantare, perché devo tradurre, perché devo mettermi lì nella gabbia e fare delle cose, però se fosse stato per me sarei andato a fare una bella bici, una bella gita in bici da qualche parte. Nessuno qui deve esserci perché ha dovuto essere qui. Noi siamo qui perché ci piace. No? Non c'è bisogno che dite a me, non è necessario, però anche un cenno con la testa sarebbe interessante. Siamo qui perché ci piace essere qui, perché abbiamo voluto, non è un atto dovuto, è un atto voluto, perché siamo liberi, no? Liberi certamente non di, ci capiamo, non è una questione di libertà per peccare, ma una libertà interiore che Dio ci dà nel momento in cui lo incontriamo. Allora, un'altra cosa, un altro termine interessante, quindi egregio, eccentrico, abbiamo detto esodato per chi è familiare con questi termini, o disertore, e poi un'altra connotato interessante è il fatto che noi, essendo membra di una chiesa, facciamo parte di un organismo che a sua volta ha nella sua parola originale una E in opposizione, no? Ecclesia, egregio, eccentrico. E io ringrazio il Signore che abbiamo una ecclesia, cioè persone che sono state chiamate fuori. Quindi, come dire, il cerchio si chiude, no? Perché non è solo una questione personale di Giovanni, di qualcuno, essere eccentrici, ma è una questione che riguarda tutti noi, perché noi facciamo parte di una ecclesia che ha come senso, come significato fondamentale essere chiamati fuori. Fuori da? Fuori da che cosa? Da chi? E la Chiesa alla quale noi apparteniamo e di cui siamo membra è una Chiesa che sarà sempre fuori dal palazzo, fuori dai bottoni, fuori dai cursori. La Chiesa con la E, nel senso fuori da, è una Chiesa che vive per le strade, che vive nelle case, che vive in un luogo come questo, che vive in un posto di lavoro, che vive in un garage, che vive in un luogo qualsiasi. È una Chiesa che non può essere ristretta in una cornice ed essere definita e dire quella è la Chiesa, perché la Chiesa siamo noi, pietre viventi, persone che dovunque sono Chiesa. I giovani andranno, il sabato vanno, non so, fate delle attività, i vecchi fanno altre attività, le donne fanno qualunque cosa noi facciamo, e dovunque siamo, siamo ecclesia. Dove due o tre sono radunati, io sono in mezzo a loro. Non pensate che Dio sia solo in un luogo come questo perché siamo tanti e perché abbiamo definito e abbiamo deciso che la domenica fosse il giorno del Signore. Non è così. Infatti Gesù era una persona che sfuggiva continuamente a quelle che erano le istituzioni. Cercavano di prenderlo e non lo potevano prendere. Cercavano di farlo re e non... E niente, non c'era nulla da fare. La morte cercò di trattenerlo, ci riuscì solo per 3 giorni. Il 3° giorno Gesù sfugge anche alla morte. Era una persona imprendibile, ricercato in tutti gli stati, il più... Neanche la morte è riuscita a trattenerlo. Pensate se riusciamo a trattenerlo noi e a dirgli: guarda, oggi ci devi parlare dalle 9 alle 10, dalle 10 alle 11, perché poi dopo abbiamo altro da fare e non siamo disponibili. Cioè, va, stiamo attenti, come diciamo noi in Sicilia. Attenzione a queste cose. E ecclesia fuori da. Questa è una bellissima. E avviandoci alla conclusione di questa bella storia, che poi è la nostra storia, ancora Giovanni Battista, questo eccentrico, questo egregio, questo disertore, questo futuro, o come dire, questa proiezione di quello che sarebbe stata la Chiesa nel futuro, è anche una persona un po' di testa dura, è una persona che non ha paura. Ecco, io vorrei chiudere questo pensiero e questa parola che Dio ha messo nel mio cuore per voi, vorrei chiuderla con questo connotato, con questo aspetto del carattere di Giovanni, che è il carattere della Chiesa. Era una persona che non aveva paura, una persona che si confrontava con tutti. Oggi vedo molta diplomazia nei nostri ambienti. Stiamo attenti, non diciamo questo, non diciamo quello, non diciamo quell'altro, alla fine finiremo per non dire nulla. Non avremo più nulla da dire. Giovanni Battista fu quello che gli venne in mente la brillante idea di dire 2 parole al suo, come dire, referente, al suo governatore, non so come, al suo governatore, sì, della Giudea, che era Erode, era il figlio di Erode il Grande, che ha fatto lo sterminio dei bambini al tempo di Gesù. Questo era il figlio, che era peggio del padre, e poi infatti muore come, vabbè, morirà rosso dai vermi, improvvisamente, perché aveva abbandonato Gesù. E quindi Giovanni ha il coraggio di presentarsi davanti a questo uomo, un grande uomo. Potremmo dire oggi, che so, trovarci di fronte al governatore della regione Trentina o della nostra regione Crocetta. Insomma, un personaggio grande, famoso, non voglio fare altri nomi perché ci verrebbe un po' da ridere, però davanti a qualcuno che aveva molti scheletri nell'armadio, e si presenta davanti a lui con tutta la sua statura, parlo di Giovanni Battista, non di Erode, perché non so quanto fosse alto, e si presenta davanti a lui e gli dice esattamente chi era. E gli dice: caro Erode, c'è un problema. Non è lecito che tu stia con la moglie di tuo fratello, perché tuo fratello è ancora vivo, ha la sua bella moglie e tu stai con sua moglie, quindi sei un adultero. Vivi in modo improprio, cerchiamo di essere un po' così soft, vivi impropriamente questo rapporto. Non lo puoi fare, non ti è lecito. Si piazzò davanti a lui, lo fermò per strada, c'era anche sua moglie lì probabilmente, tutta la corte intorno che sentì questo uomo primitivo dirgli non ti è lecito. Ebbe il coraggio di dirlo però. Oggi ci sono tante cose, tanti aspetti, molti aspetti, ne verranno ancora di più, in cui o per i quali noi come credenti e come cristiani dovremmo avere il coraggio che ebbe Giovanni Battista di dire non è lecito vivere in un certo modo, non è lecito comportarsi in un certo modo, non è lecito reagire o agire in un certo modo, non è lecito, non perché lo dico io, perché a me non piace il giallo, il verde, il rosso, non lo dico io, abbiamo un'autorità superiore a noi che lo dice. E lui ebbe il coraggio di dire che cosa? La verità. Perché quella era la verità di Erode, non è che stava dicendo una menzogna, c'erano le prove, era tutto documentato. E Giovanni si frappone al sistema, vedete, quando tu tocchi il sistema, sia esso politico, religioso, militare, quando tocchi il sistema ti fa fuori. Fa fuori. Anche all'interno dei sistemi cosiddetti religiosi, quando tu non ti allinei secondo quello che è, non dico la dottrina, perché lì non ci piove, ma quando tu non entri nelle grazie o non entri nella linea di pensiero, nel gusto di chi in quel momento riveste il ruolo di responsabilità o comunque, sei fuori. Poi se dici la verità neanche entri, rimani fuori. E questo qui dice... non è lecito. Disse la verità. Spero con tutto il cuore per me, per voi, come per chiunque altro, che abbiate la verità, abbiate il coraggio di dire sempre la verità. Gesù dice che è la verità che ci rende liberi, non è l'amore. È la verità. E questo qui dice la verità, e la conseguenza del dire la verità non fu che gli diedero la promozione, gli disse ok, vieni a sederti vicino al Parlamento, ti facciamo senatore della Repubblica, perché così si fa. Vieni a stare con noi così ti controlliamo. Ti siedi sui banchi del potere, lui non ebbe questo privilegio. Gli tagliarono la testa. E ogni volta che tu dirai la verità, ti taglieranno la testa. Ogni volta che dirai non è lecito, ti butteranno, ti faranno stare zitto. Giovanni era la voce della verità, ed Erode, invece di tapparsi le orecchie, preferì, invece di aprire le orecchie e di aprire il suo cuore, preferì chiudere la bocca alla verità. E addirittura gli tagliò la testa. Può darsi che questa sia la nostra fine. Può darsi che un giorno questo sia anche il nostro destino. Non è che i martiri ci sono stati una volta e non ci saranno più. Non è che oggi, mentre noi parliamo, i martiri non ci sono. Ci sono zone, nazioni, voi lo sapete molto meglio di me, o quanto me, che ci sono nazioni oggi nelle quali è impossibile stare in un luogo come questo senza rischiare la testa. Può darsi che questo toccherà a noi, però dobbiamo avere il coraggio di dire la verità e di frapporci ad un sistema che sta corrompendo anche il buono, il bello che c'è in mezzo a noi. Quello che voglio dirvi è che a costo di perdere tutto, dobbiamo mantenere alta la parola della verità e dobbiamo avere il coraggio anche di rischiare il tutto per onorare Dio. Giovanni era uno di questi. Infatti Gesù dice, lui, anche se era il più piccolo, in realtà lui è il più grande di tutti i profeti. Mai fu un profeta nato da donna grande quanto lo fu Giovanni Battista. Ma non perché lui era il migliore o era il più simpatico, perché quello che lui diceva, perché l'incarico che aveva, il sentimento che lo animava, lo distingueva da tutti. Nessun altro dopo di lui ci fu come lui. Fu unico. E in un certo senso la Chiesa oggi deve essere unica nel modo di essere, nel modo di porgersi, nel modo di vivere, nel modo di presentarsi, nel modo di annunciare e nel modo anche di rischiare tutto quello che abbiamo. E questa è la parola che il Signore oggi ci ha indirizzato, ci ha fatto cadere, perché qualcuno è stato un masso, ma che deve farci riflettere, deve incoraggiarci ad andare oltre. Vorrei passare qualche minuto, qualche secondo pregando insieme con voi per chiudere questa meditazione, poi lascio a chi deve continuare. Signore, vogliamo ringraziarti perché non ci lasci tranquilli nei nostri nidi, nelle nostre belle posizioni, ma permetti alle volte alle circostanze di turbarci anche, perché possiamo riscoprire la vocazione che ci è stata rivolta sin dall'inizio, cioè quella di essere una voce che grida in una società che vuole zittirla, rischiando e vivendo una vita fuori dal coro, fuori dal nostro centro, una vita centrata su di te. Ti voglio pregare, Signore, che questo sia per ognuno che è qui stamattina, per ognuno che è parte della tua ecclesia, è parte del tuo gregge, che possa realizzare in sé questa chiamata a distinguersi perché tu vivi in noi ed è questo che ci distingue, questo è il marchio e questo è il distintivo. Grazie, Signore, per questi cari che sono qui, per questa famiglia straordinaria che ci hai dato della tua ecclesia. Signore, grazie perché possiamo insieme alzare questa luce in questo mondo, come un faro nella notte, nella nebbia, e dare guida, e dare direzione, e dare senso a quanti non ce l'hanno. Ti ringrazio nel nome di Gesù. Amen.